La prima lettura è l'inizio del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Lo rileggiamo così come viene. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste. Che giorno è il giorno della Pentecoste? Pentecoste è una parola greca che vuol dire cinquantesimo. Allora, cinquantesimo da quando? Dalla Pasqua. La Pasqua allora 50 vuol dire 7 settimane, 7 volte 7, 49, e il giorno dopo 50esimo, la Pentecoste. Era una festa degli ebrei, antichissimamente la festa della mietitura. E poi, man mano che facevano esperienza, hanno attribuito a questa festa il significato della celebrazione della consegna della legge da parte di Dio a Mosè. Come era avvenuta questa consegna? Mosè era salito sul monte e aveva ricevuto le due tavole della legge. Senza parole, cioè le parole erano scritte, ma senza udire parole, udiva rumori, lampi, tuoni. I modi di fare di Dio sono un po' strani. Stava compiendosi, quindi anche il giorno di Pentecoste, come gli altri giorni, cominciano la sera. Prima di tutto c'è la notte e il riposo, e quindi una preparazione bella, il riposo, tutti lo gradiscono, quindi, e poi si compie il giorno, quando arriva la mattina, Quindi siamo di giorno, ma al mattino stava compiendosi, stava realizzandosi questo giorno. Noi possiamo comprendere questa parola, stava compiendosi, anche in un altro senso, non solo nel senso di giorno e di ora, ma nel senso che è proprio adesso che si compie il significato del giorno della Pentecoste, il significato della mietitura. Finalmente Dio raccoglie. E in che modo si compie anche la sua parola scritta, i suoi 10 comandamenti, il suo decalogo, oggi riceve un significato più profondo, si compie nella vita dell'umanità. Arriva qualcosa che realizza quello che Dio aveva programmato, progettato, cercato di preparare e di avviare e di maturare lungo i secoli, compiendosi il giorno della Pentecoste. Quindi viene qualcosa di completo in questo giorno. Completo vuol dire perfetto, qualcosa che Dio finisce di realizzare, quindi compie. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Chi sono questi tutti? Prima aveva parlato, nel primo capitolo, San Luca aveva parlato dei 12, anzi 11, che hanno eletto il dodicesimo, quindi c'erano 12. Ma poi c'erano anche altri. E ci ha detto anche Luca che c'erano alcune donne. Quali saranno state? Possiamo immaginarle, quelle che seguivano Gesù in Galilea e li sostenevano con i loro proventi, con le loro pensioni, no, con le loro possibilità, li sostenevano, ma erano quelle che erano state anche sotto la croce, al sepolcro, e che erano andate proprio al sepolcro e l'avevano trovato vuoto. Anche queste donne, ma anche Maria. Quindi qui c'è anche Maria che vive questo momento. Maria, la madre di Gesù, dice San Luca. Si trovavano tutti insieme, nello stesso luogo. Il luogo, possiamo immaginare, è quello del Cenacolo, perché è lì. E gli apostoli che erano Galilei non avevano proprietà a Gerusalemme, non avevano case. Gesù aveva mandato a cercare la sala per celebrare la Pasqua. Poi lì si vede che il padrone di casa li ha presi in simpatia, oppure conosceva Gesù, e allora si ritrovano in quella casa dove si avevano chiuso le porte, sbarrandole, non solo il giorno di Pasqua, ma anche 8 giorni dopo. Quindi avevano già assunto questa abitudine di rimanere nello stesso luogo, secondo anche l'insegnamento di Gesù. Se andate in una città, non andate di casa in casa, ma là dove primi che vi ospitano, restate lì. Così qui rimangono. E ecco quello che diceva al primo capitolo, al versetto 14, tutti questi, apostoli e donne, erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Quindi sono in tanti. Invece che 12 saranno stati anche 24, o forse di più. Perseveranti e concordi nella preghiera. Questo è bello. Il loro pregare era perseverante, quindi superavano anche qualche difficoltà per continuare a pregare, perché la perseveranza dice che c'è anche fatica. Quindi affrontavano e superavano e sopportavano anche la fatica o qualche altra situazione pesante. Perseverante, concordi, vuol dire che non, per il momento, nessuno litiga, neanche Tommaso. Quindi sono concordi, un cuor solo. Stanno lì tutti con lo stesso desiderio, con la stessa volontà di ubbidire a Gesù che aveva detto restate in città. Perseveranti e concordi nella preghiera, cioè in questo protendersi verso il Padre. Ma presso il Padre, seduto alla sua destra, c'è Gesù, quindi la preghiera diventa un essere protesi verso il Padre e Gesù. E dentro questo protendersi verso il Padre e Gesù c'è già lo Spirito Santo, perché è lui il soffio che orienta l'uomo verso il Padre e verso Gesù. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, quindi questo tutti insieme abbiamo visto cosa comporta o cosa significa. Non è soltanto un insieme fisico, ma è un essere tutti insieme anche nel cuore, sia sopportando la fatica, sia stando uniti nel protendersi, nel desiderare di immergersi nel cuore di Dio, nel suo amore, cioè. Ed ecco cosa succede. Imprevisto. Venne all'improvviso, quindi nessuno s'aspettava niente. Venne all'improvviso dal cielo, quindi non entra dalle porte, non viene su dal pavimento, dal cielo, neanche dal soffitto, ma dal cielo. Un fragore, quasi un vento, non un vento, ma quasi un vento. Poteva sembrare il rumore di un vento che si abbatte impetuoso. E riempì tutta la casa dove stavano. Che cos'è che riempie la casa? Il rumore, il fragore o il vento? Il fragore, perché è come un vento. Insomma, comunque, forse nemmeno Luca sa come esprimere, che parole adoperare per dire perché. Si vede che qui si nota proprio l'azione di Dio, il quale non parla con le nostre parole, ma parla con questi segni, possono sembrare strani a prima vista, ma sono dei segni, è il modo di fare di Dio. Usa delle immagini, rumori o, dopo vediamo, lingue, fuoco, usa queste per dire chissà cosa vuol dire Dio hai, per cui non la do. Se usa le parole, ognuno capisce come vuole, giusto? Perché io mi accorgo quando anche parlo io e dico qualcosa, non è che hanno capito tutti allo stesso modo. Uno ha capito qualcosa, un altro viceversa, addirittura un altro ha dato più importanza a un aggettivo, un altro ha dato importanza al sostantivo, e allora salta fuori che le cose sono diverse. Con le immagini è più difficile che si capiscano cose diverse. Si capiscono cose che si completano a vicenda con le immagini. Tu cosa capisci col fragore del vento? Tu capisci qualche cosa e tu qualche cos'altro, ma non si contraddicono. Quindi Dio parlando, non parlando, comunicando con immagini, dà ancora a ciascuno come secondo le sue possibilità e le sue capacità, ma tutte che completano quelle degli altri. Quindi nessuno è da meno. Quindi non serve l'acume, l'intelligenza, perché a volte capita che quelli più intelligenti capiscono di meno di chi è meno intelligente, addirittura, quando si guardano le immagini o si ascoltano queste cose. Riempì tutta la casa dove stavano. È Dio, siccome viene dal cielo, il fragore, è Dio che vuole trasmettere qualcosa, far sì che queste persone ricevano un messaggio. Apparvero loro, ecco, fin qui sono gli orecchi al lavoro, adesso gli occhi. Apparvero loro lingue come di fuoco. L'immagine di una lingua dice che la lingua serve a parlare. Come di fuoco. Quindi vuol dire che queste lingue parleranno in modo da bruciare. E quindi purificare, e quindi riscaldare. Non diciamo cuocere. No. Lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono. Si dividevano vuol dire continuavano a dividersi, ma si posarono. Non restano lì campate in aria, sopra la testa come disegniamo tante volte, ma si posarono. Senza bruciare, si posarono su ciascuno di loro. Anche questa è un'immagine che può dire tantissime cose. Quanti siamo qui? 12? Può dirci 12 cose diverse. Perché ognuno può comprendere, però nessuna sbagliata e nessuna completa delle nostre intuizioni o delle nostre considerazioni. Per comprendere tutto quello che Dio vuole fare dobbiamo mettere insieme tutto. Quindi ci vuole umiltà anche per ascoltare e dar peso a quello che dice l'altro, quello che dicono gli altri. su ciascuno di loro, non solo sui dodici, ma su ciascuno. C'era anche Maria, c'erano alcune donne, c'erano i fratelli, parenti stretti di Gesù, su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo. Come si fa a vederlo? Beh, intanto una cosa è questa, che rimangono uniti. Questo Spirito che arriva non li fa litigare, non si dividono a dire io sono più importante di te, o io ho invidia di quello che fai o che dici tu. Se ci fossero queste cose non si può dire che è Spirito Santo. Quindi se viene Spirito Santo vuol dire che è Spirito di Dio, il soffio di Dio. Quindi vuol dire che tutti si sentono un cuor solo, un'anima sola, si sentono uniti. E poi questo Spirito Santo opera un cambiamento. Perché quando uno riceve Spirito Santo non è più quello di prima, non è più quello di prima. Quando uno riceve Spirito Santo nota un cambiamento, lui stesso e lo notano gli altri. Ha un altro modo di guardare, un altro modo di pensare, un altro modo di parlare, sia come tono di voce, sia come contenuti. E qui è proprio questo che San Luca ci comunica. Cominciarono a parlare, e allora vediamo in che modo, in altre lingue. Il fatto che parlino in altre lingue non dipende dalla loro volontà, perché loro sono tutti, lo dice dopo, tutti Galilei, sanno una sola lingua. Forse potevano sapere qualcuno qualche parola di greco, essendo in Galilea, forse dove passavano stranieri. Infatti già il nome di Andrea e di Filippo erano greci, può darsi che qualche parola, ma la lingua è ben difficile che l'abbiano saputo. Il lavoro che facevano non richiedeva la conoscenza di altre lingue, il fatto di essere pescatori, forse non tutti, ma almeno quattro di sicuro, forse di più. Cominciarono a parlare in altre lingue. Cosa vuol dire parlare in altre lingue? Vuol dire essere attenti a culture diverse. Vuol dire che anche quelli che venivano da un'altra cultura li capivano. Dire lingue diverse non è solo dire italiano, tedesco, francese, cinese, arabo, ma la lingua comporta anche tutto un modo diverso di essere, di comprendersi, di esprimersi. Ognuno ha un galateo suo, diverso. Come per noi il galateo dice di non fare, come si dice, rutti, è italiano, in pubblico da farsi sentire. Mentre in Africa, in certi luoghi almeno, è galateo, dopo pranzo, farlo sentire, è segno che quel cibo ti ha giovato bene, è segno di... Quindi parlare in altre lingue vuol dire avere considerazione di altre abitudini e non vergognarsi di assumere le abitudini dell'altro. Uno che va come noi in Turchia impara un'altra lingua, quindi comincia a piacergli il caffè turco. Questo vuol dire parlare un'altra lingua. E tante altre cose, naturalmente. Nel modo in cui lo spirito dà valore al potere di esprimersi. Ecco che qui lo dice chiaramente, non sono loro che vogliono, ma questo per loro diventa spontaneo. È qualcosa che non dipende dalla loro volontà. Lo spirito dà loro il modo, il potere, cioè la capacità di esprimersi. Qui il potere non è da pensare a un potere, ma è la capacità di esprimersi. Cioè di entrare in comunione con l'altro, di trasmettere quello che c'è e di comprendere quello che c'è nell'altro. Questo è l'esprimersi, esprimersi naturalmente in modo che l'altro capisca, altrimenti non è un esprimersi, è un farneticare. Ecco, lo Spirito Santo cosa fa? Dà questa capacità di rapportarsi, di avere attenzione all'altro e di comportarsi in modo che l'altro capisca, che l'altro intuisca che tu ami, che non sei nemico, altrimenti scappa. Abitavano allora a Gerusalemme, abitavano vuol dire non avevano la residenza, ma erano lì per la festa di Pentecoste, perché anche la festa di Pentecoste era una settimana, come la festa di Pasqua, quindi abitavano per quel tempo, come turisti, no, come pellegrini. Abitavano a Gerusalemme giudei osservanti. Osservanti cosa vuol dire? Che tenevano conto di tutte le leggi di Mosè. Di ogni nazione che è sotto il cielo. Perché i giudei, gli ebrei, erano già sparsi in giro nel mondo. Avevano i loro affari. Era uno stato piccolo ma con tanta gente e allora dovevano anche loro emigrare. E allora c'erano in tutte le grandi città, c'era un gruppo, una colonia, diciamo, di ebrei che si erano costruiti, almeno quando potevano, si costruivano anche la sinagoga per potersi radunare. Allora qui ci sono, dice Luca, da ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, quindi non l'hanno sentito solo loro dentro, l'hanno sentito anche fuori, il rumore del vento, come di un vento impetuoso. A quel rumore la folla si radunò, vengono a vedere cosa succede. E rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Come si fa a sapere se erano loro che parlavano un'altra lingua, erano Galilei, o se erano questi che udivano nella propria lingua? Una volta ho sentito raccontare una suora missionaria in Africa, si è trovata con una tribù e forse ha avuto un incontro, chissà, imprevisto con questa gente nella foresta, e a un certo punto ha visto che questi la guardavano con certi occhi, come dire: questa carne buona da mangiare. Si è accorta da come la guardavano. Allora lei ha cominciato a parlare. Non sapeva quel che diceva, le uscivano parole strane, tanto che questi cannibali, quando ha finito di parlare, l'hanno voluta trattenere che continui a insegnarle. Vuol dire che avevano capito che erano cose importanti e belle quello che diceva, che l'hanno voluta come maestra. Dopo come ha fatto non so, se ha imparato la loro lingua o se il Signore le dava di farsi capire lo stesso. Quindi non è un miracolo, come si può dire, impossibile, anche questo la Pentecoste, non è un modo di dire, San Luca ha detto quello che è successo. Erano stupiti fuori di sé per la meraviglia, dicevano, tutti costoro che parlano, non sono forse Galilei? Lo vedevano. Da come erano vestiti forse, o lo sapevano da prima, erano Galilei, cioè del nord. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Non dice parlano nella nostra lingua, noi li sentiamo nella nostra lingua. Magari loro parlano Galileo e noi li sentiamo nella nostra, e la nostra non è uguale per tutti, perché siamo parti quindi dell'est della Turchia attuale, Medi, vieni giù nella Media, che è il nord della Mesopotamia, e la Miti anche via di là, abitanti della Mesopotamia, quindi giù fino al Golfo, della Giudea, quindi lì del posto, della Cappadocia, in mezzo alla Turchia, verso est, del Ponto, più in su ancora, verso il Mar Nero, dell'Asia, verso il Mar Egeo, quella regione lì che tocca il Mar Egeo, della Frigia, un po' più in su, dell'Asia, quindi un po' a nord, di sopra di quella zona lì, della Pamfilia, giù sul Mediterraneo, dell'Egitto, qui addirittura nell'altro continente, sotto il Mediterraneo, e delle parti della Libia vicino a Cirene, la Cirenaica, al di là dell'Egitto. Romani qui residenti. C'erano soldati romani e probabilmente anche, visto che lì veniva il Pilato ogni tanto, e quindi potevano esserci, com'è che si dice oggi, ambasciatori o istruttori o personaggi, commercianti, eccetera, anche di Roma. Romani qui residenti. Giudei, quindi anche della regione, e proseliti. Proseliti vuol dire pagani simpatizzanti della nostra fede ebraica. Cretesi, quindi l'isola di Creta sul Mediterraneo, e arabi, quindi dall'altra parte, verso sud. E li udiamo parlare nelle nostre lingue, ma non parlano del più e del meno, non parlano di che tempo fa, non parlano di cosa hai mangiato, cosa mangerai a pranzo, ma parlano delle grandi opere di Dio, delle nostre lingue, delle grandi opere di Dio. Quali sono le grandi opere di Dio? Lo si sentirà dopo, e non lo leggiamo noi adesso, dal discorso che farà Pietro. La grande opera di Dio è la risurrezione di Gesù, che è risorto dopo che è stato ucciso. Le grandi opere di Dio. Gli sentono parlare di questo. Ecco la Pentecoste. Il dono agli uomini di parlare delle grandi opere di Dio. Questo dono viene dato ai dodici e a quanti sono con loro, perché essi le conoscono le grandi opere di Dio, ne sono testimoni, le hanno vissute, le hanno sofferte, perché la morte di Gesù l'hanno sofferta anche loro e hanno goduto della risurrezione di Gesù e della sua ascensione al cielo. Tutti erano stupefatti e perplessi, si interrogavano, non capivano, perplessi, si chiedevano l'un l'altro, non chiedevano agli apostoli, ma tra di loro si chiedevano, come facevano gli apostoli in certi casi quando parlava Gesù o faceva qualcosa che non capivano, non osavano chiedere a lui, ma tra di loro si dicevano: cosa vorrà mai dire con questo un poco e un altro poco? Ricordate? Si interroga. Così adesso questa gente, questi popoli diversi, si interrogano l'un l'altro: cosa vuol dire? Che cosa significa questo? Cosa vuol dire il rumore che abbiamo sentito e adesso le parole e le grandi opere di Dio? Che significato ha? Lo dirà Pietro dopo nel discorso. Ha il significato: dovete convertirvi. Questo dirà Pietro a loro. Altri invece li deridevano. Quindi anche qui comincia o continua ad esserci la contraddizione. Come Gesù è un segno contraddetto fin dall'inizio. Simeone l'aveva detto a Maria, un segno di contraddizione, perché di fronte a lui la gente si divide. E così qui gli apostoli e gli altri parlano di Gesù e la gente si divide. Altri li deridevano dicendo: si sono ubriacati di vino dolce. Perché mai dolce invece che secco? Forse perché la mattina è più facile bere vino dolce che il vino secondo si beve a pranzo, casomai. Comunque no, eccetera, ma così dicevano per prenderli in giro. Siccome c'erano anche le donne bevono solo vino dolce, allora si sono ubriacati di vino dolce o di mosto, diceva l'altra traduzione. Li deridevano, ecco, vedete che c'è già subito qui, anche se vedono il prodigio, rimane la divisione, perché il prodigio, il miracolo, non unisce mai, come persino quella che chiamiamo la risurrezione di Lazzaro, che è una cosa dell'altro mondo. Eppure anche lì si sono divisi. Chi ha aderito a Gesù in una maniera più vera e seria, chi ha deciso niente meno di ucciderlo e di uccidere di nuovo anche Lazzaro. Quindi i miracoli, i prodigi non sono di per sé, possono, ma di per sé non sono, come dire, causa di fede. Chi è già ben orientato può arrivare a credere, chi invece no, no. Quindi dobbiamo sempre aspettarci questa divisione davanti a noi, anche quando noi parleremo le grandi opere di Dio, anche quando noi trasmetteremo, quando lo Spirito Santo darà a noi di parlare, magari senza accorgerci, senza pensarlo prima. Se ubbidendo lo Spirito Santo anche noi trasmetteremo con le nostre opere, non sempre con le parole, se non ne abbiamo l'incarico, trasmetteremo di fronte alla vita del cristiano, come qui di questi credenti, così anche davanti a noi può nascere divisione. Come è successo poi per San Paolo, in tutti i luoghi dove è stato, per gli altri, per tutti gli apostoli, e ancora oggi. Quando arriva un santo, di fronte a lui, la divisione. E se tu guardi come si comporta la gente per dire sarà santo o no, senti quelli che parlano male di lui, e allora credi a loro? Oh, bisogna vedere. Quindi anche di fronte a un santo c'è la contraddizione, perché questo santo porta Gesù, la sua morte e la sua risurrezione, e la porta sperimentandola, perché questa contraddizione che riceve gli fa sperimentare la morte di Gesù. Quindi non ci dobbiamo meravigliare, ma preparare e essere sempre disponibili a questo spirito che viene all'improvviso, cioè imprevisto, e che ci fa fare, ci fa dire, ci fa essere diverso da quello che pensavamo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.